Luci a Nord-Est. Da Radio Palazzo Carli trasmettiamo ora Luci a Nord-Est, la scrittura che ha incantato il mondo, da Italo Svevo a Claudio Magris, passando attraverso le voci più semplici degli allievi del laboratorio didattico di scrittura dell'Ute di Sacile. Luci a Nord-Est. Conduce Marta Roghi. In regia Peter Nemnisch.
Allora, benvenuti, bentornati a tutti, in particolare
a tutti.
Beh, sì, sentite la voce squillante e simpatica di Marinella Cestari. Buongiorno Peter, il nostro,
ciao Marta,
il nostro,
ciao
regista.
Ciao Peter.
Vedi Peter, oggi abbiamo con noi ancora la nostra Marinella Cestari, che è, come tu ben sai, una componente del nostro laboratorio di scrittura creativa dell'Università della Terza Età, diretto dalla sottoscritta. Io sono Marta Roghi. Allora, di nuovo buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando e due parole per iniziare a raccontare che il nostro laboratorio è composto da diverse persone, e fra le quali Marinella che ci aiuta anche in altro, e quindi con lei abbiamo un rapporto molto intenso e vivace, simpatico anche, vero?
Sì, certo, come no?
Ecco,
benissimo.
Sì. Grazie. E quindi oggi la facciamo conoscere come scrittrice.
Ecco. È una parola grossa.
Certo che è una parola grossa, ma voi scrivete e tali siete. Poi nessuno vuole la critica letteraria dietro di noi ad indicarci il livello. Bene, scommetto che Peter ha bisogno di dire qualche cosa.
Bene, io ho da dirvi solo questo: se voi siete pronti alla
io
prima
volevo fare
lettura,
una premessa.
Ah, ecco,
intanto lasciamo la premessa di...
Va bene,
allora,
lasciamo
io,
la premessa.
Come tu sai, Marta, i miei scritti sono per lo più un po' fantasiosi e anche surreali. Poche volte scrivo qualcosa di autobiografico. Questa è la situazione del primo racconto, che è proprio autobiografico.
Benissimo.
Non amo molto, diciamo,
espormi,
però ogni tanto lo faccio.
Bene, 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 giusto.
In queste due paginette.
Allora adesso sì.
C'è tutta la mia vita lavorativa.
Perfetto. Adesso prima di parlare lasciamo però la cosiddetta parole musiche al nostro regista.
Certo.
Sì, bene, io mi sono ispirato al titolo, per la verità, del primo racconto di Marinella, e quindi non ho fatto fatica.
Perché è titolato?
A trovare, certo, la canzone che mi sembrava
è
adatta.
È intitolato I migliori anni della mia vita.
Certo.
Ecco, visto che Marinella l'ha già presentato, non occorre che parlo altro, e partiamo senz'altro con il brano di Renato Zero.
Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita, i migliori anni. Della nostra vita. Stringimi penso che è stupendo restare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita.
Fantastico Renato Zero, fantastica questa canzone. Bene Marinella, vogliamo iniziare?
Sì, volevo dire una cosa, questo scritto l'ho fatto nel mese di aprile di qualche anno fa.
D'accordo, primavera.
Sì, allora, qualche giorno fa è stato l'anniversario di una data cruciale della mia vita. Il mio primo giorno di lavoro, l'inizio di un percorso lavorativo iniziato appunto nel lontano 1970. Mi piace ricordare quegli anni perché è stato un lungo periodo felice, proficuo e pieno di eventi emozionanti. Non avevo compiuto ancora 21 anni quando, a seguito di un concorso vinto un anno prima, venni ufficialmente assunta come impiegata di concetto presso il Comune di Milano. I miei primi anni furono a dir poco entusiasmanti. Eravamo stati assunti in parecchi a seguito di quel concorso ed eravamo tutti giovani e molti di loro li ritrovai nella mia stessa sede. Lavorare era piacevole e divertente. Eravamo un gruppo omogeneo che al mattino si ritrovava in un'enorme struttura sotterranea sita nel cosiddetto Palazzo di Via Larga, adibito ad archivio, ed il nostro compito era quello di riorganizzarlo in previsione di una futura diversa collocazione. Lavoravamo con entusiasmo, in armonia e amicizia, tanto che quando arrivava il sabato mi rattristavo e non vedevo l'ora che arrivasse il lunedì. Questa atmosfera mi accompagnò per diversi anni, anche quando, cambiando settore, mi ritrovai a contatto con il pubblico e, sebbene questo tipo di lavoro fosse abbastanza stressante, i miei nuovi colleghi non mi fecero rimpiangere quelli lasciati. Questo contesto, però, veniva periodicamente disturbato da situazioni negative. Infatti, come è noto, nei primi anni 70 l'Italia fu funestata da tragici eventi. Furono i cosiddetti anni di piombo e della strategia della tensione, caratterizzati da significativi accadimenti politici, terroristici e militari. E Milano fu purtroppo uno dei palcoscenici più frequentati dai protagonisti di quegli anni, che si esibirono in violente e destabilizzanti rappresentazioni. Diverse volte durante gli interminabili cortei che contrapponevano alle forze dell'ordine manifestanti di varie categorie sociali, gli uffici di Via Larga, dove lavoravano, furono invasi da gas lacrimogeni e non solo. Ma a poco questa situazione si attenuò e altri fatti si susseguirono, come quando, agli inizi degli anni Ottanta, una collega che lavorava con me all'ufficio delle carte d'identità rilasciò in cambio di denaro un documento valido per l'estero ad un esponente malavitoso che quel documento non avrebbe potuto ottenere regolarmente. Tutti noi fummo sospettati ed interrogati. E indovinate da chi? Presso il quarto distretto di polizia, niente meno che dall'allora ancora sconosciuto commissario Antonio Di Pietro. La colpevole fu infine scoperta, ne pagò le conseguenze e tutto finì. Alla fine del 1983, a seguito di un nuovo concorso, passai di categoria e mi fu affidato un ufficio da coordinare. Fu un periodo molto impegnativo. La spensieratezza dei primi anni era svenita, ma il buon umore e gli amici non mi mancarono mai. Poi, nell'anno del Signore 1992, arrivò come un cataclisma la stagione di Tangentopoli. E quello fu veramente un periodo unico ed irripetibile, così almeno allora si pensava. I vertici delle amministrazioni comunali furono demoliti. Ogni giorno assessori, consiglieri, funzionari venivano convocati in tribunale, qualcuno trattenuto e altri rilasciati. Andò avanti così per parecchi mesi. Poi finì tutto, come sappiamo. Ma l'eccitazione, la sorpresa e la delusione di quei giorni ancora oggi sono indelebili nei miei ricordi. La fine degli anni 90 e gli inizi del nuovo millennio furono caratterizzati da notevoli cambiamenti. Il tessuto generazionale stava mutando. Entrarono nel contesto professionale nuovi sistemi di lavoro, nuovi metodi applicativi e nuove persone. Ci fu la new entry dei bocconiani, una frotta di nuovi assunti, giovani, rampanti, sicuramente istruiti, ma assolutamente privi di una dote molto importante, l'umiltà dell'inesperienza, che invece abbondava in quei giovani che nel lontano 1970 varcarono insieme a me la soglia di quel palazzo di Via Larga. E giunse infine anche il momento della pensione. In un giorno di febbraio del 2004, nella sala riunioni dell'assessorato al demanio, dove da alcuni mesi lavoravo come segretaria del capo dipartimento, organizzai la mia festa da zio. Fu molto commovente e divertente, ma sono sicura che sarebbe stato un giorno tristissimo se non avessi avuto davanti a me la prospettiva di una nuova vita. Sì, perché di lì a pochi giorni sarei partita per trasferirmi definitivamente in un'altra città, in un'altra regione, per raggiungere l'uomo che avevo conosciuto molti mesi prima e che è diventato il compagno della mia vita. Devo ammettere che i 34 anni passati in quel palazzo sono volati, incredibilmente svaniti in un soffio. E sapete che vi dico? Non mi dispiacerebbe ricominciare tutto da capo, iniziando proprio da quel giorno del 13 aprile 1970, quando il funzionario mi accompagnò nel mio ufficio, dove fui presentata a colui che sarebbe poi stato il mio capo per diversi anni. Un bel signore sulla cinquantina che, non so se per la sua innata gentilezza o per la mia minigonna, mi accolse con un sorriso e mi disse: benvenuta.
Bello, bello veramente, e anche ironico, insomma.
Sì, soprattutto
si era giovane, eh?
Sì. Finale,
e anch'io sono
venuta
qui nel 70.
Sì, tanti anni passati,
sì,
così veramente.
Sì, 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 sì.
È vero.
Volati
via.
Bene, Marinella, intanto grazie.
Grazie a te, cara.
Adesso sentiamo.
Sì, dunque. Allora, per introdurvi, intanto che siamo sul, diciamo così, sull'ironico e comunque allegro.
Certo, ecco, mai se no.
Io vi propongo un brano che ci porta praticamente nuovamente al prossimo titolo scelto da Marinella.
Benissimo.
E non dico altro perché voi conoscete già.
Non credo.
Gli altri no, ma noi
vedrai,
sì.
Vedrai.
Ah sì, beh, noi sì. Certo. A proposito di questo...
Aspetta.
L'inverno l'è passato, l'aprile non c'è più, è ritornato maggio al canto del cucù. L'inverno l'è passato, l'aprile l'aprile non c'è più, è ritornato marzo al canto del cucù, 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 l'aprile non c'è più, è ritornato marzo al canto del cucù, 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 l'aprile non c'è più, è ritornato marzo al canto del cucù.
Sapere perché questa strana canzone.
Indovinate, perché questo racconto si chiama proprio Cucù.
Davvero?
Davvero. Ed è il primo dei miei racconti un po' così, un po' surreali.
Molto, molto simpatico.
Abbiate pazienza.
Benissimo, siamo in ascolto.
Sì, il bellissimo e imponente orologio a cucù che troneggiava nel grande salone di Villa Odescalchi ogni 60 minuti batteva le ore. Tic-toc, 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 cucù. Il rampollo della nobile famiglia degli Odescalchi, un frugoletto di appena 4 anni, non mancava quasi mai all'appuntamento. Era affascinato da quel marchingegno che immancabilmente, a scadenza stabilita, faceva sentire la sua voce. Da quando qualcuno lo aveva regalato alla sua famiglia, Riccardo, appena poteva, si posizionava davanti all'orologio e con occhi sgranati aspettava che il buffo uccellino uscisse dal suo pertugio per diffondere il suo canto. Si domandava: ma perché non vola? Cosa fa quando è dentro la sua casetta? Come fa a procurarsi il cibo? Aveva provato a saperne di più, ma i suoi genitori, chissà perché, anziché spiegargli cosa fosse un orologio a cucù e il suo funzionamento, avevano preferito lasciarlo alle sue fantasticherie. Così Riccardo, ammaliato dal misterioso uccellino, continuava ad osservarlo e a farsi domande. Un giorno, però, arrivato di corsa alla solita postazione, si accorse che l'orologio non c'era più. «Tata, tata!» chiamò sconvolto. «Dov'è il mio orologio?» La tata a fatica riuscì a calmarlo e a spiegargli che l'avevano portato a riparare perché si era verificato un piccolo guasto. Riccardo, fiducioso, si mise il cuore in pace e cominciò ad aspettare il suo ritorno. Passarono giorni, settimane, mesi, e gli anni, e il suo orologio non fu più riportato nella grande villa della sua famiglia. Ormai 25enne, Riccardo, durante uno dei suoi viaggi in giro per il mondo, si trovò a passare per una stradina di Londra, dove si affacciavano moltissimi negozi di antiquariato. Davanti ad uno di questi, che aveva la porta dischiusa, intravide qualcosa che lo fece trasalire. Entrò e, come si aspettasse proprio lui, l'orologio a cucù della sua infanzia cominciò ad emettere il suo inconfondibile suono. Tic-toc, 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 cucù. Riccardo, mentre sorpreso ed estasiato rimaneva impietrito davanti a quel manufatto che ancora conservava la sua originaria bellezza, fu distolto improvvisamente da una voce perentoria. «Riccardo, a tavola! Subito!» Era suo padre, che lo chiamava e che per non perdere tempo lo prese in braccio, lo infilò nel suo seggiolone e ancora più severo disse «Basta con questo orologio, domani lo faccio portar via!» La storia finisce qui. Voi vi chiederete «Ma che senso ha, amici miei?» Forse non ha alcun senso. Del resto qualcuno di voi ha scoperto quale sia il senso della vita? E allora, lasciatemi giocare con la fantasia, perché è la fantasia, la macchina del tempo, che tutti noi abbiamo nelle nostre mani.
Bene, brava, molto simpatico, carino e da motivo anche di pensare, perché in effetti che senso ha? Ma e quale ha senso alla vita se noi ci pensiamo? Cerchiamo sì di darglielo, ma...
Anche ma. Qui Vasco Rossi avrebbe da dire.
Beh sì, ma a proposito, tu il grande Vasco non lo affronti mai?
Lo affronto sì e anche lo porto.
Va bene, grazie.
Diciamo che bisogna che l'abbia un giusto momento.
Deve essere, che deve essere calato nel contesto. Però.
No, ma...
Ero
imbarazzato fra le varie canzoni in questo colpo lì, come
a richiederlo.
Mai. E sono stato anche contento
perché... E anche la domanda perché piace Vasco Rossi bisognerebbe un po' approfondire.
Talvolta, sì, talvolta si fa fatica a trovare una canzone che in qualche maniera si collega.
Ma no, ma è perché... No,
però questa volta no.
No, questa era... Tu poi li trovi tutti, i nessi.
Sì, i nessi li trovi tutti.
Sì, forse di insistere qualche volta sì, ma non sempre. Comunque... diciamo che questa volta sono stato veramente aiutato dai racconti di Marinella,
certo.
Che sì. Me l'ha fatto
hanno dei titoli
e sì. Quindi che facciamo? Parto con un altro brano per diciamo così presentare musicalmente il prossimo racconto.
D'accordo.
Va bene.
Noi siamo
perfetto.
Perfettamente d'accordo.
Vediamo allora, cosa hai trovato per questo.
Vediamo. Ho trovato ancora delle donne che cantano, per la precisione Emma e Loredana per te, che cantano Che sogno incredibile.
Ok, perfetto.
Questa volta te lo leggo negli occhi, mentre una canzone scende le scale. Ci guardiamo come non fanno gli altri, e ci piace se la notte rimane come un velo di seta, sulla pelle che somiglia alla creta. E poi spero che nessuno ci veda, niente male per due come noi che neanche stanno insieme. E se ti dico una bugia tu non ridere, non dimenticare mai non mi uccidere. Per trovarti girerai mille isole, solo per sfiorarti ancora. Che sogno incredibile i tuoi occhi, misteriosi come quei sospiri sulle labbra. Portati via dal vento, stasera chissà dove sei. Faccio appoggi coi pensieri miei, guardo il mare e poi un po' mi ci perdo. E allora che sogno incredibile i tuoi. Questa volta forse ne usciamo a pezzi, ci insultiamo in un messaggio vocale. Tanto poi torniamo sui nostri passi e scappiamo dallo stesso locale. Dall'uscita sul retro, la luce passa da una porta di vetro.
restiamo al buio eppure ancora ti vedo. Niente male per due come noi che neanche stanno insieme. Che sogno incredibile i tuoi occhi, misteriosi come quei sospiri sulle labbra. Portati via dal vento, stasera chissà dove sei. Faccio appoggi coi pensieri miei, guardo il mare e poi un po' mi ci perdo.
Gine soda, l'autoradio segna l'ora. Questa notte siamo solamente noi per strada.
E non dire che sono stato sempre io a decidere. L'amore porta guai, solo ghiaccio, niente lime. Sempre tutto da rifare come te, nessuno mai. Non dimenticare mai, non mi uccidere. Se ti dico una bugia tu non ridere. Che sogno incredibile tuo.
Non era finita. Bene, Marinella, allora adesso, come è intitolata?
Questa è intitolata appunto Sogno di un pomeriggio di mezza estate.
Beh, certo che vai parafrasando il grande bardo inglese, certo. Il nostro caro William Shakespeare, col sogno di una notte di mezza estate. Bene.
Non voglio paragonarmi.
No, bebè!
E questo è proprio, ragazzi, questo è proprio un sogno e prendetelo come tale.
Certo, grazie.
Allora, giorni fa, vinta dalla calura e da un pranzo abbondante, mi sono appisolata sul divano. Oddio, più che appisolata mi sono proprio addormentata e ho fatto un sogno. E che sogno! Ve lo voglio proprio raccontare. Fori romani. Io passeggio lentamente circondata da antiche vestigia, tracce di un passato perduto, mentre il sole sta tramontando e il ponentino mi spettina dolcemente i capelli. Sono vestita come un'antica matrona e non so perché, visto che intorno a me ci sono solo le rovine di quello che fu l'impero romano. Pertanto dovrei trovarmi sì a Roma, ma ai giorni nostri. Ma così è, del resto è un sogno, no? Comunque, continuo nel mio cammino e in lontananza vedo una persona, anch'essa vestita da antico romano, che avanza verso di me. Man mano che si avvicina, credo proprio di riconoscerlo. Non so come, perché di lui conosco solo dei busti di marmo o immagini su monete raffigurate nei libri di scuola. Ma sta di fatto che è proprio lui. Sì, Giulio Cesare. Lentamente si avvicina e quando ci troviamo faccia a faccia mi dice: Ave Domina, quo vadis? A questo punto io rispondo: Quo vadis tu o Cesare? Passeggio in questo meraviglioso angolo di Roma, mi risponde. E meno male che ha lasciato perdere il latino, però... Ma sa anche l'italiano? Ah già, è sempre un sogno. Galvanizzata dal suo tono amichevole, azzardo. Venite, sediamoci laggiù, su quello scranno di pietra, così potremo conversare tranquillamente. È così bello a quest'ora. Sì, è già l'ora che volge al desio, ai naviganti intenerisce il cuore. Che bei versi, Domina Pulcherrima, sono vostri? Arrossendo per il suo esagerato complimento, spiego: magari, Cesare, sono versi di un sommo poeta che voi non conoscerete mai. Si chiama Dante Alighieri, ed è l'autore di un'opera meravigliosa, la sua commedia, a ragione chiamata Divina, che racconta di un suo immaginario viaggio all'inferno. E mi fermo qui, perché spiegare a Cesare cos'è il paradiso e il purgatorio sarebbe troppo complicato. Pensate, proseguo, che in quel luogo orribile, dove lui ci è andato da vivo, ha incontrato tantissimi personaggi, alcuni del suo tempo e addirittura ancora viventi, ed altri vissuti in epoche lontanissime. A questo punto non credo alle mie orecchie. Cesare scoppia in una sonora risata che mi fa accaponare la pelle. Ma come vi permettete di ridere del più grande poeta di tutti i tempi? Oh, pardon, madame. Oddio, adesso parla anche in francese. Non volevo offendere il vostro Dante, ma mi fa sorridere. Perché, vedete, lui ha immaginato di scendere all'inferno, mentre gli eroi dei miei tempi ci sono andati veramente. Noto un certo sarcasmo nella vostra esclamazione. Oh no, Cesare, scusate, volevo dire oh, con tono di meraviglia. Eh sì, perché dovete sapere che i personaggi greci e romani sono però veramente scesi nell'Ade. Ve ne cito alcuni. Ulisse, ad esempio, che incontrò l'ombra dell'indovino Tiresia. E non solo lui, ma anche la madre Anticlea, Agamennone, Achille e altri suoi compagni d'armi. E poi il mitico cantore Orfeo, che tentò di portare via Euridice, finita lì, uccisa da un morso di serpente. E che dire di Proserpina, rapita da Plutone, dio degli inferi, e divenuta poi sua sposa? Ma poi ce ne sono moltissimi altri, non posso nominarmeli tutti. A questo punto preferisco soprassedere e non fare polemiche, per cui tento di cambiare argomento. Va bene, Cesare, non adiratevi. Parliamo di cose più leggere, più frivole. Che mi dite di una certa Cleopatra? Che donna! Vero, così bella. Beh, fa lui, proprio bello non direi. Aveva un naso. Stupita proseguo, beh, vabbè, la bellezza a volte è superata dal fascino, no? Era affascinante, no? Non conosco questo termine, fascino, boh. Insomma, Cesare, scusate se mi permetto, parlatemi allora della sua sensualità. Chissà quante notti d'amore avete trascorso con lei. Beh sì, però mi sono divertito di più nei lupanari di Roma. Oh, ma insomma, Cesare, mi state distruggendo un mito. Bella no, affascinante boh, sensuale nemmeno, non so che dire. Però dovete ammettere che era una donna dal carattere indomabile, forte, deciso, che non aveva paura di nulla. Pensate solo a come si è data la morte. Ah, data la morte? Mi risponde lui sorpreso. Ma sì, certo. Si è fatta mordere da un aspide. Oddio, alcuni storici dicono che si sarebbe avvelenata, ma comunque un bel coraggio. E qui giù un'altra risata. Ma che c'è da ridere adesso? Questa è storia, Cesare. No, Dulcis Puella, queste sono storie, non storia. Sorpresa più che mai e anche indispettiva, lo esorto a parlare. Allora ditemi, Cesare, che c'è di tanto strano in ciò che ho detto? Ebbene, voi non sapete proprio niente. Adesso vi dico io come è morta Cleopatra e ve lo dico in un orecchio, anche se qui non c'è nessuno, così vi arriva più agevolmente al cervello. Così dicendo, si avvicina, mi sposta i capelli e comincia a parlare. E quello che sto sentendo mi sconvolge. No, non può essere. Non è vero. Cesare, no. Ma perché? La sorpresa mi fa strabuzzare gli occhi. Ho la gola secca e quasi mi manca il respiro. E mentre Cesare si allontana da me, il sole tramonta improvvisamente. Un buio pesto mi impedisce di vederlo e sento solo la sua voce. «Addio, adesso sapete, fatene ciò che volete, ditelo alla vostra gente, o tenete solo per voi ciò che vi ho rivelato. Addio, addio!» E in quel momento preciso mi sveglio, madida di sudore, il cuore che batte all'impazzata, e cerco di riordinare le idee, di ricordare. Sì, ricordo tutto. I fori romani, Cesare, la nostra chiacchierata, Dante, Ulisse, tutti gli altri e Cleopatra. Oh sì, Cleopatra. E Cesare che si avvicina, che mi parla. Ma di che cosa? Che cosa mi ha detto Cesare di Cleopatra? Una rivelazione importante. So che è importante. Ma perché? Perché non mi ricordo? No. No, di tutto quello che Cesare mi ha detto sulla morte di Cleopatra, no, no, non mi ricordo niente.
Ecco, ed è quello che si fa per la maggior parte dei sogni, perché insomma la mattina dice, ma io so che ho circa sognato questo, però non mi ricordo nulla, anche qui la mente ancora inesplorata dalla psichiatria.
Purtroppo è così, ma forse anche un bene. Sono riusciti
a farcela in molti punti, ma non completamente.
Sì, infatti,
dicevi,
è vero.
Scusa.
Sì, no, stavo dicendo, forse è un bene che...
Sì, forse è un bene che non mi sono ricordata. Tutti. Chissà cosa mi ha detto.
Ecco, perché altrimenti... Non so. Magari dopo ci prendiamo spavento e non dormiamo più. Al prossimo colpo.
Bene, adesso allora, cosa facciamo?
Adesso facciamo, guardate, un attimo di respiro, un altro brano che poi si intitola come il tuo proprio.
Esatto.
Nuovamente, per quello ci batto le mani.
Giocate.
E quindi questa volta sentiamo un tuo... Non dico coetaneo, ma...
Beh, no, no, beh, dai,
beh,
no.
No,
no, no, no,
no, no, no, neanche detto. Mio,
non
beh,
è...
Adesso non
esageriamo. Non devi scandalizzata, ho detto non con coetaneo,
ma no.
Comunque con cittadino.
Conterraneo, conterraneo, ecco. Milanese.
Perché però lui è nato in Puglia, sai, mi sa, non è milanese.
No. Beh, il cognome meridionale... Parliamo allora, del grande Adriano,
volete esatto. Anche togliere Milano all'Adriano?
No, no, per carità, no, la via Gluck esiste ancora.
Cioè, immagino, è sulle antologie della scuola media.
Allora, ascoltiamolo.
Da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato, se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più, la tua Barbie da un po' che non l'hai. E il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su, e tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Le canzoni che ho preso già,
ma una figlia è una cosa speciale. Il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirà, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, io te ne sono accorto prima. Intanto il tempo se ne va tra i sogni e le preoccupazioni. Le calze le ha preso già il posto dei calzettoni.
Ecco, allora, voi immaginate quanto tempo è passato da quando è nata questa canzone?
Negli anni 60, 70, 70.
Se guardate bene, ha 46 anni questa canzone, va
Mamma
bene?
Mia. Ecco, ed è tanto ancora per bella, dirlo. altro che le canzoni di Sanremo.
No, ma
di adesso,
comunque,
se non mi ricordo niente.
No,
a parte che non l'ho visto, ma comunque.
Ma insomma...
Erano altri tempi e anche altre canzoni.
Parliamo. Non è necessario dire neanche il cognome, basta dire Adriano.
Beh, certo.
Sì. Bene, allora, questo racconto si intitola, come avrete intuito, E intanto il tempo se ne va.
Ecco, io ho notato che intanto il tempo se ne va. Tu sei attratta dal mondo romano, della romanità, Cesare, Virgilio, bene.
Si capisce che nell'altra vita magari ero una matrona.
Oddio, l'altra vita, io non credo che ci siano tante vite, perché sai, no, la reincarnazione è proprio
certo.
No, almeno per quel che penso io.
Certo.
Quindi diciamo così, è un tuo pallino. Molto piacevole per me. Bene, Marinella,
bene.
Intanto il tempo se ne
se
va.
Ne va. Infatti, il tempus fugit, scriveva Virgilio. E quanta verità in queste due parole. Ma capita anche a voi? È da qualche anno che io mi sveglio al mattino ed è subito sera. Da cosa deriva questa sensazione? Me lo domando spesso. E quando voglio farmi del male, ripenso, per esempio, ai 20 anni trascorsi dal mio trasferimento da Milano in Friuli. Sono passati 20 anni e non me ne sono neppure accorta. E il peggio è che ci vuole un soffio perché ne passino altri 20. E allora, inevitabilmente, mi rendo conto che sono entrato ormai in quella fase dell'esistenza che si chiama... vecchiaia.
No, non esageriamo.
Però mi sono anche resa conto che questa condizione nel mondo attuale sembra quasi non essere accettata. Sì, pensateci bene, ci si vergogna quasi di essere vecchi. Infatti, già da molto tempo è stato coniato un termine un po' più edulcorato, anziano. Sì, non si è più vecchi, si è anziani. O peggio ancora, diversamente giovani. E per sfuggire a questa realtà, noi donne magari ci facciamo qualche punturina per spianare le rughe e ci coloriamo i capelli, perché guai ad averli bianchi. E per favore non chiedete l'età a una donna. I maschi però, come al solito, sono privilegiati. A loro i capelli bianchi stanno bene, soprattutto a chi ha gli occhi azzurri. Loro non si mettono il fondotinta perché un viso maschile segnato è molto più interessante. Per non parlare poi del fatto che un uomo anziano accompagnato ad una donna giovane può ancora procreare. E vabbè, sfortunate sempre. Comunque, tornando a Bomba, Che fare per sfuggire alla ineluttabilità del tempo che passa? Proviamo a seguire la filosofia di Orazio. Carpe diem, cogli l'attimo e apprezza tutti i piccoli momenti felici che la vita ti offre. Sì, però questa frase ultimamente ci viene propinata in continuazione e a lungo andare è diventata quasi banale. A volte mi faccio tante domande. Quando proprio sono depressa, una su tutte. Ma perché siamo nati? Da dove veniamo? Dove andiamo? Boh. Un famoso filosofo diceva: non farti domande se non sai darti le risposte. E allora mi fermo qui, sperando di avervi tirato su di morale, e vi saluto con un'esortazione. Non siate donne perfette, amatevi per come siete, tanto sul passaporto per l'aldilà non è prevista la fotografia.
Beh, ci hai tirato proprio sul morale.
Infatti, era quello che volevo.
E adesso non oso neanche pensare quale sarà la canzone che dedicherà a questa epigrafe. Pre-mortem.
No, io volevo praticamente annunciato un po' il prossimo breve.
Sì, questo devo fare una premessa. Questo non è un racconto, no. Questo mi sono inventata giornalista.
Ecco, bravo.
È un articolo di giornale, un articolo che potrebbe stare su un giornale per commentare, diciamo, un evento, in questo caso eccezionale.
Sì.
Ok, vai, maestro.
maestro, vada.
Diciamo che questo raccontino in qualche maniera segue quell'annuncio del presidente degli Stati Uniti che aprono tutti i file di questi movimenti di personaggi strani, di extraterrestri.
Ah, tanto, ok. Per non fare sì, nome, vedi?
Allora, qui si allaccia proprio il tuo racconto che sì. Era però, diciamo che è nato prima del... dichiarazione.
Certo, sono stata ho previsto il tutto.
Ecco, previsto tutto come Eugenio Finardi con il suo extraterrestre.
C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto. Diceva: extraterrestre, portami via, voglio una stella che non sia tuo bambino. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare.
Allora, visto che di extraterrestri ne abbiamo tanti e spazio poco, aspettiamo
tutte un lungo ragionamento su quello che hai detto, sul fatto che ci siano tanti extraterrestri, ma io non li vedo,
No, ma sono io.
Certo, si fanno simbolicamente, riconoscere. Sì.
Simbolicamente, facciamo finta di credere.
Facciamo finta.
Ecco. Bene, allora, questo è un articolo di giornale che si intitola "E alla fine sono arrivati".
Eccola.
Dal nostro inviato speciale. Ieri, 12/12/2012, alle ore 12:12, è atterrato nelle campagne di Sacile, una cittadina del Friuli Venezia Giulia in Italia, un oggetto volante non identificato. Un abitante della zona che non vuole essere nominato, uscito di casa per la solita passeggiata con il proprio cane, dopo aver notato un insolito bagliore, improvvisamente si è trovato davanti, quasi a voler ostacolare il suo cammino, un oggetto volante di forma sferica. Ripresosi dallo spavento, ha poi avvisato chi di dovere. E da allora la zona è circondata da esercito, vigili del fuoco, protezione civile e apparati speciali dell'aviazione. La situazione sembra essere sotto controllo, ma l'attesa è spasmodica. All'interno della sfera si intravedono sagome inquietanti e si percepiscono suoni sommessi. Questa volta non è una visione né autosuggestione. È accaduto qualcosa di straordinario, qualcosa che comunque cambierà il corso della storia. Il mondo intero è in attesa. Chi scrive è incredulo, impaurito, ma pervaso da un'eccitazione incontenibile. Davanti all'umanità c'è davvero l'ignoto. Domani sarà un nuovo inizio o la fine di tutto? Ai posteri, se ci saranno, l'ardua sentenza.
È così manzonieramente pensando chiudiamo la trasmissione, sperando che sia stata una cosa piacevole per noi, per voi. Io la conoscevo già, sapevo, e quindi è anche Peter è contento,
certo,
che Marinella sia stata qui con noi, vero?
Ma assolutamente sì. Allora, io posso dirvi, abbiamo ancora un attimo di tempo d'esposizione.
Posso fare questa?
Sì, certo che la fai.
No,
anche
aspetta.
Subito.
No, è una canzoncina, no?
La farei dopo, perché c'è un motivo preciso, ma prima vorrei che leggessi
allora
questa breve.
Allora, io ho parlato prima del dovuto e vi chiedo scusa.
Non ti preoccupare.
Marinella aveva ancora una cosa da...
Una
cartuccia.
Sì, ma non eravamo sicuri che
non eravate
c'era
sicuri.
Tempo,
bene,
per
allora
cui...
mi hai salvato il corner.
Grazie. Questa è una poesia, ecco. Chiamiamola così. Io non faccio poesia.
Ecco, brava.
Proprio. Però questa è così.
Vai.
Mi è venuta proprio un mattino di qualche anno fa, quando mi sono alzata, sono andata in bagno e mi sono guardata.
Oddio!
Quella mattina si capisce che era una
più
mattinata un po' particolare.
Ascoltiamo.
E da lì ho fatto sta roba.
Siamo ansiosi di sentire.
Beh,
allora,
insomma.
Si chiama Quando.
Là.
Quando al mattino ti alzi dal letto e le tue ossa scricchiolano come in un ingranaggio arrugginito. Quando ti guardi allo specchio e scopri una ruga che ieri non c'era. Quando sull'autobus gentilmente ti cedono il posto. Quando un bambino che non conosci ti corre incontro chiamandoti nonna solo perché hai i capelli bianchi. Quando vorresti tornare indietro nel tempo, per fare scelte diverse, per chiedere scusa a qualcuno che hai offeso, per abbracciare ancora una volta tua madre. Quando, nonostante le tue ossa, le tue rughe e i tuoi capelli bianchi, avresti voglia di innamorarti ancora, per sentire danzare le farfalle nello stomaco. Quando tutto questo accade, è allora che comprendi, senza ombra di dubbio, che no, una vita soltanto non basta.
Brava Marinella, veramente
canzone.
Simpatica, perché si sente l'ironia dentro. È una filosofia spicciola, vero, la nostra, però è convincente.
Bene, allora
cosa
adesso...
dici? Che basta la vita?
No, è una poesia che mi piace molto e questo ci porta un po' all'argomento che ci ha trasportato un po' attraverso i vari, diciamo così, racconti di Marinella, che il sogno è una parte importante fra tutte le sue. Ecco, per quello volevo farvi ascoltare questo brano bellissimo secondo me, dal grande Ennio Morricone, che si intitola Da qualche parte, magari, Somewhere, maybe, cantata da Dulce Sponte, e la musica di un famosissimo film, lo conoscerete.
Ecco, direi, un gran finale, questissimo.
Sulle note di questo brano possiamo salutare tutti i nostri ascoltatrici e ascoltatori.
A presto, grazie a tutti. Grazie a Marinella,
Buona giornata, Peter. Grazie a voi.
Un augurio, un saluto da me. Sulle onde di Radio Palazzo Carli.
Da Radio Palazzo Carli abbiamo trasmesso Luci a Nord-Est. La scrittura che ha incantato il mondo, da Italo Svevo a Claudio Magris, passando attraverso le voci più semplici degli allievi del laboratorio didattico di scrittura dell'Ute di Sacile. Luci a Nord-Est, condotto da Marta Roghi. In regia, Peter Nemnisch.